Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia, ben trovata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Buona primavera a tutti, soprattutto. Incredibile, esplosa la primavera e nel vero senso della parola tutti i fiori che mi stanno sbocciando dai terrazzini. Sono molto contento e contenta anche la mia allergia. Però è un momento di grande intensità come la stagione comanda e quindi di che cosa parliamo? Di soddisfazioni, di felicità. Infatti lunedì scorso, guarda un po', era la giornata internazionale della felicità, che è una celebrazione proclamata dall'ONU 10 anni fa ed è uscita la classifica di World Happiness Report nei paesi secondo il grado di felicità, appunto, che per il sesto anno consecutivo è dominata dalla Finlandia. L'Italia è solo 33esima, in calo di 2 posti, e si piazza tra Spagna e Kosovo, fatta eccezione per Israele, 4º, e la Nuova Zelanda, 10ª. Nella top 10 ci sono praticamente solo paesi dell'Europa del Nord. Quindi, carissima Silvia, se vuoi vivere felice, e ne stavamo parlando
bisogna
anche prima...
Bisogna andare in Finlandia.
Ma bisogna andare nel nord Europa. Tutto il nord Europa.
Europa, questo sì. Nord Europa. Ma in Finlandia no, che caspita, quanto buio ci sarà in Finlandia.
Poi ogni tanto... poi ogni tanto qualcuno impazzisce...
E sì, fa sì. Cose assurde, infatti, vabbè. Vabbè, in ogni caso, Ipsos ha realizzato una ricerca in 32 paesi... perché quelli del World Happiness Report sono 137,
sì.
Da cui emerge che in media quasi 3 persone su 4, il 73%, si dichiarano felici. In particolare i più alti livelli di felicità si registrano, secondo Ipsos naturalmente, in Cina, il 91%, forse non possono dire diversamente, non lo so, Arabia Saudita l'86%, e Paesi Bassi, qua ci siamo, 85%. Al contrario, quelli più bassi sono in Polonia, 58%, Corea del Sud, 57%, e Ungheria, 50%. L'Italia non rientra tra i paesi più felici del mondo, nonostante il 68% dell'opinione pubblica si dichiari felice, ed è al 25° posto.
Ma perché questa cosa? Nonostante la pizza, il mandolino, queste cose qua?
Si vede che non bastano.
Bah. La felicità globale è aumentata per il secondo anno consecutivo di 6 punti rispetto allo scorso anno e il 10 rispetto all'agosto del 2020 in piena emergenza Covid. Ma le tendenze sono diverse per aree geografiche. La felicità aumenta in America Latina, ma crolla nei paesi occidentali. Nei paesi a medio reddito la felicità cresce di più dei paesi ad alto reddito e il livello medio di felicità nei paesi a medio reddito ha superato quello dei paesi ad alto reddito per la prima volta dal 2011.
Comunque relativamente alla Cina vorrei dire che magari loro sono contenti, cioè nel senso noi abbiamo un pregiudizio probabilmente.
Si è visto come erano contenti quando hanno riaperto le porte, per poco non sfasciavano tutto quanto. Comunque poveri ma belli e poveri ma felici anche, siate poveri e siamo tutti felici.
No, poveri e medio reddito non vuol dire essere poveri, comunque.
A Milano medio reddito significa essere poveri.
Esatto, ne stavamo parlando poco fa.
Sì.
Va bene, che cosa rende felici le persone? Allora, i rapporti con gli amici e la famiglia, mentre la situazione economica e politica del proprio paese è considerata insoddisfacente. Tra i 30 aspetti della vita, i più alti livelli di soddisfazione riguardano appunto le relazioni con i miei figli, se si è genitori, all'85%, il rapporto con il partner e coniuge, se lo si ha naturalmente, all'84%. Accesso alla natura e contatto con essa, 80%.
Se si ha un giardino, poi.
Livello di istruzione, all'80%. Il rapporto con i parenti, al 78%. E al 6° posto, gli amici, al 78%, come i parenti.
Comunque, come al solito, piove governo ladro. Là è sempre brutto, è sempre terribile.
Esatto.
È una cosa incredibile. E vabbè.
Infatti i 5 aspetti di cui gli intervistati sono meno soddisfatti sono appunto la situazione sociale e politica del paese al 40%, la situazione economica del paese, la propria situazione finanziaria al 57%, la vita sentimentale al 63%, l'esercizio fisico al 65%,
sì.
Insomma su questi fronti pecchiamo, si pecca
sì.
Comunque.
Le aree della vita di cui gli intervistati sono soddisfatti tendono a variare a seconda del livello di sviluppo economico del paese. Rispetto ad altri aspetti della loro vita, i cittadini dei paesi a più alto reddito tendono a essere più soddisfatti della loro sicurezza personale, dei beni materiali, delle condizioni di vita rispetto a quelli dei paesi a medio reddito. Questi ultimi, i paesi a medio reddito, tendono a essere più soddisfatti della loro vita religiosa, guarda un po', della loro salute fisica e del loro aspetto rispetto ai cittadini dei paesi più ricchi. Sono più poveri, ma sono più belli. Vedi? Tutto torna.
Ovviamente c'è una stretta correlazione tra livelli di felicità e fiducia dei consumatori. Quindi naturalmente i consumatori più fiduciosi sono i cinesi, proprio perché sono i più felici, mentre gli italiani sono 21esimi. Dalla ricerca di Ipsos emerge anche che la famiglia e amici sono appunto tra le primarie fonti di felicità, ma che a livello globale solo il 72% per cento può realmente contare su una rete di relazioni così stretta e che sono soprattutto le persone a basso reddito, meno istruite e non sposate e della generazione Z, cioè i giovanissimi, ad avere meno accesso a queste reti.
Mamma mia. Tra le altre cose, oltre a sentire la mancanza di questi rapporti, molti ritengono che sarà sempre più difficile trovare e mantenerli. Circa il doppio delle persone afferma che diventerà più difficile, anziché più facile, per i single trovare un partner, per le persone trovare amici intimi e per le coppie sposate mantenere relazioni felici. Questo pessimismo è più pronunciato tra gli intervistati boomers e generazione X, le donne e gli intervistati non sposati, con un reddito più basso e disoccupati. Vabbè, il calimero della situazione. Siate felici, perché ce ne andiamo a Melbourne a sentire cosa hanno combinato questi Flying Colors, che sono degli Shoegazer, che hanno pubblicato il loro terzo album in studio, che si intitola You Never Know, che è il seguito di Fantasy Country del 2021. Ma come Fantasy Country è stato registrato sempre nell'estate del 2021, con l'intento di catturare un momento preciso, con determinati suoni, con determinati temi. Era il periodo del Covid e via dicendo. C'è molta introspezione, però anche delle belle puntate. Noi andiamo a sentire questa Goodbye to Music, Flying Colors.
Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista di Leonel de Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta a Milano. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, Instagram e soprattutto il nostro sito, che al suo interno ha la nota pagina Daily On Air, dove sono contenute le quasi 100 puntate del nostro format, che ha compiuto lo scorso febbraio un anno. E quindi oggi parliamo di Creator Economy. Sono passate alcune settimane dall'arrivo sul mercato di Reels, il Content Solution Studio fondato da Benedetta Andreozzi, Chiara Aldieghi, Alberto Bomartini e Giulia Laura Peracchio. I quattro co-founder, che sono rispettivamente CEO, Client Service Director, General Manager e Chief Marketing Officer, promettono di accorciare la distanza intrinseca tra brand e utenti tramite contenuti autentici, con un approccio smart fondato su una solida competenza verticale e sullo sviluppo di tecnologie innovative. Li abbiamo intervistati la scorsa settimana sul Daily Net, andate a rileggervi il tutto, ma oggi abbiamo la fortuna di avere anche la voce a raccontarci in diretta, ossia Giulia Laura Peracchio. Buongiorno Giulia e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, il cuore dell'offerta di Reels si fonda su content. Ecco, in un mondo ormai in qualche modo votato alla distrazione, come si crea un contenuto di qualità?
Beh, distrazione non so se sia la parola giusta, ma sicuramente siamo in un periodo in cui ci sono davvero tantissimi stimoli, soprattutto quando si parla di digitale e di social, quindi ancora di più è importante creare dei contenuti che siano rilevanti, che catturino la nostra attenzione. Quindi insomma, la ricetta perfetta non esiste, esiste sicuramente però un giusto punto di osservazione e un giusto approccio a questo tipo di prodotto, quindi alla creazione del contenuto. Un approccio che sicuramente deve tenere in considerazione il contesto di partenza, quindi il target, il pubblico a cui ci rivolgiamo, le preferenze, e che quindi punta all'autenticità, a essere rilevante attraverso qualcosa che sia davvero importante per le persone che lo guardano, che accorci appunto, come giustamente dicevi nell'introduzione, la distanza tra la pubblicità e le persone.
Ma da cosa dipende poi questa buona execution, diciamo così? Qual è la ricetta giusta?
Allora, la ricetta giusta è diversa per ognuno, quindi sta proprio nella customizzazione il segreto, nel trovare la giusta chiave di volta in volta per raggiungere l'obiettivo. Quindi non esistono delle golden rules, non esiste un modello che vada bene per tutti, ma esiste un accurato studio del messaggio, del pubblico, e sicuramente il fatto di essere autentici, quindi dare messaggi che siano condivisibili e vicini alle persone che vogliamo raggiungere, ci permette di fare la differenza, creando dei contenuti che siano veloci, ma allo stesso tempo che rimangano nella memoria, quindi non passeggeri.
Senti, hai parlato di customizzazione, appunto di personalizzazione, quindi la soluzione in questi casi sarebbe quella di essere piccoli ma belli, nel senso di avere una clientela scelta, oppure di espandersi a tutti i target?
Allora, non sono sicura di aver capito bene la domanda, ma nel dubbio rispondo dicendo che sì, da una parte l'obiettivo è essere più che piccoli e belli, piccoli e sul punto, quindi focalizzati sulla singola campagna, sul singolo obiettivo. Dall'altra parte però sì, tutti i target possono essere raggiunti, appunto come dicevo è una questione di studio corretto del panorama iniziale, del contesto e di appuntimento del messaggio di pubblicità, quindi di campagna.
Quello che volevo mettere in evidenza era se bisogna essere più affettuosi, meno generalisti, diciamo così, accogliere meno clienti ma essere più focalizzati, questo dicevo, diciamo.
In realtà la nostra proposta è quella di essere coccolare tutti, quindi avere più clienti ma dare a tutti la stessa importanza, quindi rispondere nelle giuste necessità e nelle appunto specificità dei singoli, quindi insomma, fa parte della passione per questo lavoro, no? Essere sempre sul punto, essere sempre entusiasti indipendentemente dal cliente e tutti allo stesso modo.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo farle una domanda relativamente proprio al vostro servizio. Voi che cosa proponete? Qual è la vostra proposition al mercato?
Noi siamo un content solution studio, come giustamente è stato anticipato, e ci occupiamo principalmente della creazione di contenuto, quindi abbiamo un'anima content che vive, diciamo, su più asset, quindi su principalmente legata alla creator economy, quindi abbiamo una verticalità su tutto quello che è lo spettro dell'influenza e quindi dell'utilizzo delle persone all'interno dei contenuti pubblicitari, che va sia da quello che è l'influencer marketing più tradizionale che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, passando anche per gli user generated content e anche l'aspetto delle community, su cui a breve avremo qualche notizia in più da dare al mercato. E ovviamente questa è una delle anime che abbiamo. Esiste poi tutta una parte tech, che siamo la nostra anima tech, su cui stiamo lavorando, e anche qui a breve avremo grandi notizie da rilasciare. Però diciamo che sviluppiamo contenuti con grande supervisione strategica, quindi siamo principalmente un'agenzia che si muove sulla parte di strategia verticale per quanto riguarda la creazione del contenuto people based e non digital, e ovviamente l'anima tech ci aiuta a essere sempre più orientati a una misurazione maggiore, un'automazione su alcuni processi che sono, diciamo, l'automazione può portare un valore aggiunto all'aspetto umano, quindi al valore umano, che sicuramente rimane fondamentale.
Quindi siete focalizzati soprattutto sulla comunicazione digitale, con deviazioni anche sulla tradizionale, o esclusivamente digitale?
Siamo principalmente un'agenzia che opera nel digitale, ovviamente poi salvo eccezioni.
A proposito di digitale, ci dai una fotografia dello stato dell'influencer marketing?
Assolutamente sì. Sì, in realtà, come un po' abbiamo affrontato nella nostra intervista scritta, che giustamente è stata ricordata a inizio appuntamento, sicuramente ci troviamo in un momento in cui l'influencer marketing ha assunto una dimensione strategica importante su scala diciamo italiana sicuramente, e dove appunto è richiesta una maggiore competenza di base, una maggiore attenzione a quello che è quelle che sono le potenzialità di questo strumento. Quindi abbiamo assistito a un turnover dopo il momento Covid, quindi dopo questi anni di pandemia che hanno un po' cambiato il paradigma e anche l'aspettativa delle persone, e appunto per tutte queste ragioni è fondamentale essere dei veri e propri professionisti del settore, quindi avere la competenza verticale necessaria per poter gestire questo tipo di strumento con successo e portando gli obiettivi sperati.
Giulia, prima di lasciarti, una curiosità: noi ci occupiamo ovviamente in radio anche di questioni musicali, ma adesso questo contrasto, questa controversia clamorosa tra SIAE e Zuckerberg, diciamo così, che danni porta all'influencer marketing italiano?
Allora, non parlerei di danni, nel senso che prima bisogna capire come si assesterà questa situazione. Siamo abituati a vedere grandi cambiamenti molto rapidi e molto frequenti, quindi per il momento non ce ne preoccupiamo come se fosse un danno, ma ci occupiamo di studiare questo fenomeno e capire dove ci porterà. Quindi la cosa che abbiamo imparato a capire in questi anni, seguendo appunto verticalmente questo settore della pubblicità, è che nonostante i grandissimi cambiamenti, in qualche modo è uno strumento resiliente, quindi trova sempre una via. Capiamo, aspettiamo di capire come si concluderà questo fenomeno per vedere quali saranno le opportunità nuove o vecchie ritrovate.
Allora, grazie a Giulia Laura Peracchio, Chief Marketing Officer di RealZ, oggi
grazie
ospite
a
Delio Nerd e Sandova Di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta. Buona giornata e buona continuazione del lavoro, Giulia.
Grazie mille a tutti.
Grazie, a presto. We'll be right back.
il buongiorno si vede dal mattino. Altro che se si vede dal mattino, Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Abbiamo appena ascoltato il nuovo album degli M83. Pensate che Anthony Gonzalez, che è l'uomo che si cela dietro gli M83, non pubblicava niente sotto la sua famosa sigla da 7 anni, dall'uscita del disco Junk. Oggi torna, diciamo così, a quegli ampi paesaggi sonori degli album precedenti, in particolare il più fortunato di tutti, che fu Before the Down Hills Us. È il solito miscuglio super fantasmagorico spaziale di rock o pop ambientale venato di grande elettronica, quindi grandi paesaggi sonori per gli M83, che sono tornati con l'album Fantasy, e la canzone abbiamo ascoltato si intitola Oceans Niagara. Ma adesso ci sono le news di oggi, che trovate sulle vostre scrivanie, sul Daily Media e sul Daily Net. Inizia il Daily Net con la nascita di Focus In, la prima agenzia italiana verticale presente su LinkedIn. Il progetto sorge dalla partnership di oltre 10 anni, stretta di 10 anni, tra Web Ads e LinkedIn Marketing Solution. La struttura si pone come obiettivo di aiutare i clienti B2B, ma anche B2C, in termini di advertising, content marketing, lead generation, formazione e tech integration.
È stato assegnato il premio Eletto Prodotto dell'Anno 2023, fondato 18 anni fa da Simonetta Flores, che tra l'altro racconta proprio questa sua avventura sul Daily Media di oggi. Lo Hacker ha vinto con nuove linee di prodotto, la Peanuts Butter e Biscuit della categoria Wafer e Biscotti, scusatemi, 5 anni dopo i Lo Hacker Cioccolato Specialty e Classic. Quindi di nuovo vince con i biscotti, che mi piacciono molto, vabbè. Pubblicità occulta. Nel 2022 la Lo Hacker ha realizzato un giro d'affari di 418 milioni di euro, in crescita del 12%, e quest'anno raddoppia il budget di comunicazione. I partner sono Dilemma per la creatività e Starcom per il planning.
Hic Mobile con Picasso per abilitare il geo-retargeting mobile sugli impianti Doho e Hoho. Un accordo che consente l'engagement dei consumatori su grandi e piccoli schermi. La sinergia riguarderà numerosi paesi all'estero, tra cui il Marocco, la Giordania, il Libano, l'Iraq e ovviamente anche l'Italia.
La RAI ha avviato le procedure di gara per l'affidamento del monitoraggio continuativo e della qualità percepita della propria offerta TV, radio, digital, nonché dell'offerta televisiva dedicata ai minori, quella che complessivamente viene definita Qualitel. Le manifestazioni di interesse devono essere inoltrate entro il 26 aprile di quest'anno.
Il gruppo Digitouch fidelizza l'acquisizione del 60% del capitale di Mobile Soft. L'operazione rafforza il processo di potenziamento delle expertise del gruppo in ambito mobile fintech.
Dopo l'esperienza francese iniziata nel 2021, il gruppo Havas ha deciso di estendere anche a livello globale il nuovo Network Play, che consolida sotto un unico cappello l'esperienza in ambito musica, sport, gaming e tutte le aree che fanno leva sulle passioni. In Italia, sotto Havas Play, si uniscono Havas Sports and Entertainment e il team di Branded Content. Alla guida ci sarà Guido Surci come Managing Director e Chief Executive Strategies Officer di Havas Media Group Italia.
Il dottor Surci, che abbiamo avuto, ricordiamolo, qua presente, certo, poco meno di un anno fa, mi sembra, sì. E adesso la terza proposta musicale di oggi, il ritorno di un personaggio molto particolare, molto controverso, si chiama Ives Tumor, e insomma si presenta in tenuta molto equivoca in copertina, super glam, oltre il glam, e ha pubblicato un album. Adesso ditemi voi se uno deve pubblicare un album con un titolo che recita così: Praise a Lord who chooses but which does not consume, or simply hot between words. ma come fa a pubblicare un album con un titolo del genere? Non se lo ricorderà nessuno.
È una sfida e anche una provocazione.
Esatto, lui si chiama Sean Bowie, è un musicista, cantante, produttore discografico statunitense, ha debuttato nel 2018 con un album celebratissimo, Safe in Hands of Love, dove cercava di mettere insieme il ronzio industriale e un certo tipo di musica terrestre bucolica. Il seguito, tra qualche mugugno, secondo me molto bello, Heaven to a Torture Mind, era invece un'odissea, ed è un'odissea spaziale, cosparsa di glam, campionamenti e stranezze. Il nuovo disco è sulla falsariga forse del terzo, ma più conciso e più rock in qualche modo. E quindi andiamo ad ascoltare il nostro Hives Tumor con Lovely Sewer. Leon Air, The Sound of Adivico, dalle frequenze di Radio Atlanta. Siamo in conclusione di questa puntata del mercoledì. Sai che la scorsa estate, te l'ho detto, mi hanno regalato per il compleanno un fantastico apparecchio televisivo nuovo, no? E ho detto, caspita ragazzi, è veramente bellissimo regalo, io non me l'aspettavo. Però poi tra me e me dicevo, io non la guardo più la TV così, no? Perché
la TV lineare,
sì, no, ma
quella
alla fine,
tradizionale,
alla fine
forse.
Stavo sempre guardando lo streaming,
esatto,
sempre attaccato al computer, e mi sono dovuto rimodellare, e adesso ci sto riuscendo di nuovo, per quanto abbia tempo poco di guardare la TV. La TV in streaming però è il focus, diciamo così, il nostro obiettivo daily, ed è oramai la forma di fruizione televisiva tra le preferite d'Italia, e non solo. Anche i numeri di ricavi sono in aumento rispetto nel 2022, e le prospettive sono ancora di crescita nonostante i grandi player abbiano tirato i cosiddetti remi in barca rispetto agli investimenti sul prodotto. Questo è uno dei temi della relazione annuale 2023 di Auditel, che sarà presentata, guarda un po', domani a Roma alla Camera dei Deputati. Insomma, Silvia, la TV è definitivamente cambiata?
Sì, perché a fianco della tribù lineare, che comunque continua a esistere per certi target di popolazione, si è definitivamente imposto questo nuovo modo di guardare la TV. E le proiezioni sui trend di fatturato sono lì a dimostrarlo. Secondo Digital TV Research, che è una società di business intelligence sul mercato dei media, i ricavi SVOD, Subscription Video On Demand, globali, raggiungeranno i 124 miliardi di dollari entro il 2028. Nel 2022 hanno raggiunto quota 99 miliardi. Di questi 25 miliardi in più, gli Stati Uniti ne produrranno 5, mentre la Cina ne aggiungerà un miliardo. Quindi, come si parlava, la Cina è un paese in espansione, altro che. In Europa i ricavi SVOD ammonteranno 24 miliardi entro il 2028, appunto, contro i 17 miliardi dell'anno scorso.
Ma noi siamo terra a terra e vogliamo sapere subito quali sono le piattaforme che guadagnano di più.
Netflix è il primo player per ricavi con 32 miliardi di dollari, più di Disney Plus, HBO e Paramount Plus messi insieme, ma il suo trend nel 2028 sarà in linea, quindi non c'è crescita. Almeno questa è la previsione di Digital TV Research. Con cali appunto previsti in Nord America, America Latina e un aumento in Asia. Perché? Perché sono paesi in Nord America dove c'è ormai un'esplosione e la saturazione del mercato,
esasperata.
Ovvio, chiaramente. Invece è Disney che crescerà. Metterà in cascina, come si suol dire, quasi 7 miliardi di dollari in più tra il 2022 e il 2028.
Wow. E in Italia, cara Silvia, cosa succederà? Cosa succede e cosa succederà?
Allora, secondo una ricerca della piattaforma di sell-side ed ADV Magnite, la trasmissione di contenuti televisivi via internet su qualsiasi dispositivo è oggi la forma appunto di fruizione di programmi TV più vista in Italia. Dal 72% degli intervistati contro il 63% che ha dichiarato di scegliere il broadcast tradizionale e il 44% che sostiene di guardare solo la TV tradizionale a pagamento.
Ok. Dove e quando guardiamo la TV?
La guardiamo sia sui cellulari, sia appunto sull'apparecchio come fai tu.
I cellulari no, sinceramente sul cellulare no, non ce la faccio.
Sul cellulare, sul mobile, sul tablet, insomma, sul mobile,
okay.
Insomma.
Okay.
In media 18 ore e mezzo a settimana.
No, io faccio al massimo 6.
Ovvero oltre 2 ore e mezzo al giorno.
No, non esiste per me, proprio sono al di fuori di questa cerchia. Incredibile. Nato e cresciuto
ed
con la TV.
Ed è streaming, però supportato dalla pubblicità, e questa è la cosa interessante, no? Perché tra l'altro ricordiamo che le piattaforme Disney, Netflix e forse altre, Disney e Netflix l'hanno già fatto, hanno introdotto la pubblicità,
certo.
No? Altre forse lo stanno, sono contenuti AD supported, hanno maggiori probabilità di effettuare un acquisto da un brand che hanno intercettato su altri dispositivi.
Hai visto? Il bello è che quando la TV è cominciata a cambiare, tutti quanti hanno detto: oh, finalmente riesco a togliermi dalle scatole la pubblicità.
No.
E invece adesso vuoi pagare l'abbonamento.
Esatto, per pagare di meno.
Straordinario. E noi chiudiamo questa fantastica puntata ricordando naturalmente di visitare i nostri prodotti, Daily Media, Daily Net, Daily Magazine, che sta per uscire con il nuovo numero, e poi il nostro sito, la nostra pagina Instagram. Cara Silvia, volevi salutare qualcuno?
Sì, io vorrei salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci mandano messaggi, ci dicono che appunto apprezzano la nostra trasmissione e la nostra musica. Grazie.
Grazie a tutti. E quindi vi dedichiamo un nuovo brano musicale. Il ritorno della Unknown Mortal Orchestra con l'album V. Tutti sembravano essere, naturalmente, anzi eravamo tutti bloccati alle nostre case, sempre questa storia del Covid, quando ci abbandonerà anche il suo ricordo. E Ruben Nilsson, che è il leader degli Unknown Mortal Orchestra, ha deciso di trasferirsi così da Portland a Palm Springs. Palm Springs, qualcosa gli ha ricordato la sua infanzia e quindi ha cercato di recuperare tutte le sue origini a metà tra la Nuova Zelanda e le Hawaii. Ne è uscito fuori un album che clamorosamente riecheggia lo Yacht Rock, l'Hour della West Coast, il pop degli anni 80 e anche l'easy listening in chiave molto estiva. E quindi vi salutiamo con gli Now Mortal Orchestra DV con questa canzone che si intitola Death Life. Cara Silvia, buona continuazione di giornata. Ci sentiamo
buona
venerdì.
Buona giornata a te e a tutti.
Ciao.
Yeah.